sono passati ormai 9 mesi dall'annuncio dell'angelo a Maria nella casa di Nazaret. Ed eccoci che ora siamo davanti a questo mistero che la piccola Betlemme rivela al mondo intero. Adorare è mettersi in cammino e muovere i passi verso un mistero che si pone davanti a noi, ma che racchiude anche in tutto quello che noi siamo, la nostra umanità. Nella grotta di Betlemme si rivela il mistero del Natale, Dio che nasce uomo da Maria nella notte in cui gli angeli cantano gloria a Dio, pace agli uomini amati dal Signore. I pastori, pieni di gioia, vedono il bambino avvolto in fasce e deposto nella mangiatoia. Se tu non ti metti in cammino, non potrai mai scoprire il mistero di Dio. Dio è sempre il frutto di una conquista. È l'unica risposta al desiderio del cuore. Adorare è imparare a farsi e a fare piccoli passi verso Dio, a riconoscere nel desiderio del cuore che nulla e nessuno può occupare il suo posto, mentre Lui ci viene incontro. L'adorazione esprime quella novità di cui noi abbiamo bisogno, il bisogno che sentiamo fremere dentro di noi se ci fermiamo a constatare che tutto è come afferrato dalla vecchiezza. È vero, tutto diventa come velato quando ci allontaniamo da Dio, tutto diventa stantio, abitudinario. Quanta vecchiezza c'è nel nostro modo di pensare, di pregare, di guardare la realtà, di credere, di affrontare la vita con tutti i suoi problemi e i compromessi, di vivere la Chiesa stessa, che è nel mondo, ma che non è di questo mondo. L'adorazione è quella novità che vince combattendo la ruggine dell'abitudine che silenziosamente consuma. Adorare e accettare quella novità che solo Dio sa dare a tutte le cose. E il nuovo non è necessariamente il diverso. Nuovo è ciò che è vero, anche se già noi lo conosciamo. Anche se il mistero del Natale, come questa Eucaristia, ci sono familiari, sempre ci donano quella verità che ci porta a riconoscere quanto è grande l'amore che Dio ha per noi. Quanto è grande l'amore che Dio ha per noi. Ci siamo preparati a Natale, non l'abbiamo improvvisato, e in quello che era l'Avvento, poi ecco la novena, dove abbiamo cantato con forza, con grande vigore, Rege Venturum Dominum, venite, adoremus, ora colui che è nato è qui. Rege Venturum Dominum. Venite. adorare è riconoscere che colui che si è fatto carne è nato, è morto, è risorto ed è qui. Egli è il solo Re. Tu sei il tenace vigore degli esseri, della realtà, cioè di tutto ciò che esiste. Tu sostieni e sorreggi la mia vita. Sei tu che sostieni il cosmo intero, che svanirebbe nel nulla in un istante se tu, con la forza del tuo amore, non lo conservassi nell'esistenza. Questo mistero racchiude l'adorazione. Davvero, tutto svanirebbe nel nulla in un istante, poiché dal nulla è stato tratto, ed il segno di questo è la precarietà, il limite che lo caratterizza, che caratterizza ogni creatura, proprio perché essa non è Dio e ha bisogno di essere sostenuta, tenuta su. Questo bambino tutto sorregge, tutto guida, tutto innalza e tiene su. Meditiamo. Questo bambino tutto sorregge, è Dio stesso che è venuto fra noi, facendosi uomo e condividendo la vita umana. Per questo a Betlemme Dio trova la risposta che l'umana natura, attraverso Maria e Giuseppe, vi dà. Nello spazio della grotta di Betlemme trovano posto gli uomini che si sono lasciati coinvolgere da questa meravigliosa ed unica avventura, facendosi così risposta all'amore di Dio. L'adorazione è la risposta che oggi metto nelle mani di Dio. Il dire sì al suo amore, al suo progetto, o rifiutarlo ha delle conseguenze che sono eterne. Sì, l'adorazione è la risposta che oggi metto nelle mani di Dio. Adorare è veramente entrare nell'eternità di Dio e rendere presente ciò che non si può spiegare, che se non si crede nella fede. Quando abbiamo cantato Rege Venturum Dominum, abbiamo anche risposto, venite, adoremus. In questo venire si racchiude quello che noi siamo e accogliamo colui che è nato per noi. Nell'esperienza di Dio nulla c'è di scontato nel rapporto con Lui, non c'è nulla che accade senza un atto libero della nostra volontà. Questa adorazione non può che essere il frutto del mio desiderio e della mia volontà. L'amore di Dio, la sua misericordia sono una continua offerta, ma l'uomo la deve accogliere. E accogliere significa accettarla come essa è, con ciò che chiede. Non decidere noi che cosa essa sia e le condizioni in cui accoglierla. I primi che arrivarono alla grotta stupirono di ciò che trovarono e videro. Questo è il cammino della fede, della speranza e della carità. Sì, adorare e rinnovare questo cammino della fede, un'adesione personale di tutto l'uomo a Dio che si rivela. Dice ancora il catechismo, comporta un'adesione dell'intelligenza, della volontà alla rivelazione che Dio ha fatto di sé attraverso le sue opere e le sue parole. Il cammino verso Betlemme è anche il cammino della speranza. Dice sempre il catechismo della Chiesa Cattolica, della speranza come virtù teologale, per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo e appoggiandosi non sulle nostre forze, ma sull'aiuto dello Spirito Santo. E l'ultimo tratto di questo cammino verso incontro con il Signore è la carità, la virtù teologale per la quale amiamo Dio sopra ogni cosa per se stesso e il nostro prossimo come noi stessi, per amore di Dio. Sono tre punti del catechismo della Chiesa Cattolica che tutti i cristiani dovrebbero riprendere in mano. Anzi, dovrebbero meditare il catechismo della Chiesa Cattolica, che non è soltanto l'aver fatto il catechismo da bambino, ricordandoci alcune parole, alcune preghiere. Riprendiamo in mano il catechismo della Chiesa Cattolica, se vogliamo vivere con significato la nostra vita cristiana. Noi spesso viviamo così a memoria, a ricordo, ma la fede non è un ricordo, è la concretezza della fede, della speranza, della carità, è proprio questa Eucaristia che noi adoriamo. Adorare è vivere Dio in queste virtù. C'è il Salmo numero 100 che dice: acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore della gioia, presentate a Lui con esultanza, riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Perché buono è il Signore, eterna nella sua misericordia e la sua fedeltà per ogni generazione. L'adorazione inizia dalla gioia, è il primo versetto del Salmo. Acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia. L'adorazione inizia dalla gioia, dall'esultanza con cui ci avviciniamo a Dio. Non si tratta di un'allegria sempre e comunque. L'allegria è la manifestazione della gioia nei momenti lieti, e tanti della nostra vita non sono tali. Ma in questi momenti oscuri non deve mai venir meno la speranza. Si tratta di una fiducia che ciascuno di noi deve rimettere in Dio, riconoscendo, come dice il versetto, che il Signore è Dio. La gioia dei primi visitatori di Betlemme era proprio nella scoperta che quel bambino, quel segno, non era soltanto un segno qualunque, era Dio. Quel Dio che, come dice il salmista, egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo, gregge del suo pascolo. La nostra fiducia, anche nei momenti oscuri della vita, si fonda non su quello che si è ottenuto o si otterrà o si desidera. La nostra fiducia cristiana si fonda sul fatto dell'amore di Dio, non viene meno a nessuno di noi. E quindi c'è un tempo di ravvedimento, di conversione, di esultanza, di accoglienza. Una fiducia che nel riconoscimento di chi è Dio diventa umiltà. Adorare è sperimentare gioia e umiltà, umiltà gioiosa. Questo fonda l'adorazione, e questa adorazione ci introduce in un cammino, in quel movimento di passi, poiché l'adorazione non è stare fermi, ma muoversi verso Dio, mettersi a faccia, come dice il termine adorare, faccia a faccia, bocca su bocca, un movimento del cuore, degli occhi, del volto, un volgersi a Lui. Mi commuove questo salmo, perché lo esprime dicendo: varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, lodatelo, benedite il suo nome. Le porte precedono gli atri, il ringraziamento precede la lode, è il motore della lode, e questa è espressione di gratitudine per ciò che Dio è e per ciò che Dio ha fatto, fa e farà per noi. È l'amore che arriva prima della verità. Buono, infatti, è il Signore, eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Adorare è vivere la gioia di Betlemme. E allora, rege, venite, adoremus. Chi dobbiamo adorare? Chi dobbiamo cercare a Betlemme? Un bambino. Un Gesù bambino, piccolino, in fasce, indifeso, riscaldato dal fiato degli animali, come accadeva normalmente nei poverissimi inverni di un tempo lontano, fasciato in una culla con accanto Maria e Giuseppe, i pastori, le pecore e un contorno celestiale di angeli gioiosi e canori. Questa Eucaristia è la carne di questo bambino che ora è deposta fra la paglia sul legno di una mangiatoia e dopo verrà distesa, inchiodata sul legno di una croce, ma che la morte non riuscirà a trattenere perché il terzo giorno risorgerà. Tutta l'Eucaristia è, tutto in essa si racchiude. Il presepe racconta la fragilità e l'umanità che è in ogni uomo. Il crocifisso racconta il dolore e la morte che c'è in ogni uomo. L'Eucaristia è segno di speranza di quell'amore più grande con cui siamo amati da Dio. Davanti all'Eucaristia, come davanti al presepe, non dobbiamo chiederci quanto crediamo a tutto ciò. Infatti, se riuscissimo anche solo a percepire la profondità di questo quasi inavvicinabile mistero, allora come dovremmo cambiare rotta? Dio ha accettato di avere un corpo come noi, dandogli un'incredibile dignità. Dio ha camminato nel nostro mondo, insegnandoci a rispettarlo e a custodirlo. Dio ha reso degna di essere vissuta interessante la nostra quotidianità. Gesù è rimasto nell'anonimato più completo per la quasi totalità della sua esistenza, 30 anni, facendo cose normalissime, e ci ha insegnato ad avere caro ogni essere umano fatto a sua immagine e somiglianza, come dice il libro della Genesi. Perché quando ancora il mondo non c'era, quando lo Spirito di Dio, la Ruah, come era già però l'anima di tutto l'universo ancora in forme, al principio di tutto, come abbiamo letto nella notte di Natale, il Verbo era già là, presente al Padre, anzi modello sul quale forgiare l'umanità. E alla fine del suo percorso terreno, Gesù è asceso, portando con sé nello splendore incomprensibile di un amore espansivo e comunicativo come la Trinità, la nostra natura umana, ferita, piagata, ma alla fine riscattata e sanata per sempre. Davvero, anche noi possiamo dire, come la Scrittura diceva oggi nella memoria solenne, nella festa di San Giovanni, apostolo ed evangelista, quello che noi abbiamo visto, contemplato, quello che le nostre mani hanno toccato, il Verbo della vita, perché la vita si è fatta presente in mezzo a noi, ebbene, tutto questo lo possiamo dire anche noi. Sì, lo possiamo dire anche noi, davvero, le nostre mani hanno toccato il verbo della vita. Come possiamo rimanere così indifferenti? Quello che era in principio, quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto, quello che i nostri occhi hanno contemplato, le nostre mani toccarono, il verbo della vita. La vita infatti si è manifestata, dice Giovanni, e noi l'abbiamo veduta, e ciò diamo testimonianza, e vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e si è manifestata a noi. Quello che abbiamo veduto, udito noi, lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre, lo Spirito e lo Figlio suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Meditiamo su tutto questo, perché il mistero è troppo grande per poter andare oltre. La nostra gioia sia piena. Meditiamo. Adorare e anche contemplare l'umanità santissima di Gesù. Infatti nelle icone orientali troviamo spesso al posto della culla come una piccola bara e presentano Gesù bambino fasciato come si usava per seppellire i defunti. Se il mistero del Natale è il mistero del Dio fatto uomo, così l'Eucaristia è il mistero di come questo Gesù, nato a Betlemme e vissuto a Nazareth, Dio l'ha resuscitato dai morti. Adorare e essere coinvolti nell'amore di Dio che trasforma tutte le cose. Come nel Natale si concentra tutta la storia della salvezza davanti alla grotta di Betlemme, non dobbiamo stupirci come gli angeli, i pastori, se oggi come allora i nostri occhi contemplano un Dio uomo. L'Eucaristia è lo stupore che Dio ci dona dopo che Lui stesso ha assunto la nostra umanità. Non una simulazione, non una finzione, ma un Dio, quello che tradizionalmente ci raffiguriamo come il Creatore, colui che combatte al fianco del suo popolo Israele, colui che si è fatto uomo, anzi neonato, indifeso, colui che placa il mare, i venti della natura, tutte le tempeste del mondo, colui che conosce il cuore degli uomini e che li insegna a superare la tentazione, colui che ha vinto la morte, sì, proprio lui per noi si è fatto infante, cioè incapace di esprimersi. Lui che è il Verbo, cioè la parola, si è fatto bisognoso di ogni cosa per vivere e crescere, proprio lui che moltiplicherà a dismisura pani e pesci. Ma entriamo nel presepe. L'Eucaristia ci fa vedere le cose dalla parte di Dio, come la realtà quotidiana della vita, vissuta nella fede, quale risposta alla sua parola, ci ha fatto stare in contatto con lui anche senza saperlo. Chi poteva pensare che la povertà di quella stalla era lo spazio nel quale Dio dava inizio alla rivelazione del suo amore? Adorare è accettare di essere trasformati dall'amore di Dio che opera dentro la nostra storia quotidiana. Ed ecco Maria, la grande protagonista di tutto il mistero. Come Dio ha creato dal nulla tutte le cose con la sua parola, così Maria, accogliendo la parola che l'angelo le portava, si è fatta risposta a Dio: avvenga per me quello che hai detto. Maria, la donna, la Vergine, ha accettato di diventare madre. Dinanzi all'Eucaristia ciascuno di noi comprende il suo destino. Maria è certo una donna dal destino stupefacente, ma d'ora in poi è anche più semplicemente una madre, come infinite altre. Il suo cammino è un cammino di fede, nulla è scontato nella sua vita. La fede che ci spinge a vivere l'adorazione non può che essere una fede che ripone la sua fiducia solo in Dio. La fede di Maria cresce con il ritmo del tempo della sua vita, con le circostanze che incontra. Adorare e vivere la realtà della vita non può essere altrimenti. Il mistero del Natale è il mistero di Dio, è il mistero dell'uomo che nel bambino di Maria si incontrano. Adorare è liberarsi dell'abitudine di quello che si conosce di Dio ed entrare nel cuore stesso del mistero. Occorre scendere nelle profondità del cuore e accettare quella provocazione che rimuove tutte le incrostazioni che sono ben fondate e ben lontane dalla fede. Adorare è non solo incontrarsi con Dio, ma anche con quell'umanità che Cristo ha preso dall'uomo. Al canto degli angeli in cielo si unisce la voce degli uomini in terra, sì, è proprio a partire da me, cioè dalla mia umanità, che possiamo parlare con Dio. Sconvolti dal canto degli angeli, ecco i pastori. C'è una pagina molto bella tratta dal poema dell'Uomo Dio di Maria Valtorta, nel primo volume, in cui viene descritto l'adorazione dei pastori. Ascoltiamo. Dice la Valtorta: c'era un'altra categoria di adoratori del mio corpo, che sono i persecutori i precursori del culto di esso, e sono i pastori, i primi adoratori del mio corpo di Verbo divenuto uomo, sono i pastori, sono essi i primi adoratori del corpo di Dio, e in loro vi sono tutti i requisiti richiesti per essere adoratori del corpo mio, anime eucaristiche. È un invito questo che fa la Valtorta a ciascuno di noi. Essere anime eucaristiche. Quali sono le caratteristiche? Ascoltiamo. Fede sicura. Infatti i pastori credono prontamente, ciecamente all'angelo. Secondo, generosità. Essi danno tutta la loro ricchezza al Signore. Ciò che sono. Terza caratteristica di un'anima eucaristica. Umiltà. Si accostano a dei più poveri, umanamente di loro, con modestia, con atti che non avvilisce. Eh sì, anche questa è una grande carità, avvicinarsi a chi è più povero di noi senza creargli disagio. Quarta caratteristica, desiderio. Quanto non possono dare da loro, si industriano a procurare con fatica. Quinto punto, prontezza di obbedienza. Maria è la prima che ha obbedito alla parola. Fidarsi di Dio è obbedire alla parola di Dio. E l'ultimo punto che la Valtorta scrive è amore. Essi non sanno staccarsi di là. E tu dici, lasciano là il loro cuore. Dici bene. Ma non bisognerebbe fare anche noi, tutte le volte che viviamo l'adorazione? Non bisognerebbe fare anche noi che stringersi a questo momento di grazia. Mi sembra molto importante poter rivivere in noi l'esperienza dei pastori, un'esperienza unica, perché parte dalla loro verità di vita. E poi un altro pensiero mi avvicina. Non so se il tempo di questa adorazione è possibile, ne accenno semplicemente. In questa adorazione, in questo tempo del Natale, mi ha fatto bene in un certo qual modo rileggere un libro che apparentemente sembra fuori luogo rispetto a tutti i libri di preghiera, di devozione. Un libro che nasce però dal cuore di un uomo che è alla ricerca di una libertà, di Dio, anche se non se ne rende conto. È il racconto di Natale per credenti e non credenti di Sartre. Sartre si trova in un campo di concentramento a Treviri e qui è rinchiuso dopo la sua cattura. Però la guerra fu lunga perché non arriverà mai la fine. E vicino a questo periodo del Natale si trova in prigionia con due preti, i quali gli suggeriscono di scrivere qualcosa sul Natale. E Sartre domandò che cosa? qualcosa che ci faccia dimenticare la sofferenza e che dia speranza. Il racconto di Natale per cristiani e non cristiani è caratterizzato da una voce narrante che descrive il presepe. Questa voce narrante è Sartre che si finge cieco, è dentro una storia vissuta, particolare. E qui comincia ad avere le sensazioni. Molto importante è quello che viene detto da Maria, la madre. Ascoltiamo. Quello che vedete dietro a me è Maria. E la rifletti, ha ascoltato quello che l'angelo gli aveva detto. E ora contempla il bambino Gesù. Un sentimento di profonda maternità. Lo guarda e dice: questo Dio è mio figlio. Questa sua carne divina è la mia carne. È fatta di me, ai miei occhi. E questa forma della sua bocca è la forma della mia, mi assomiglia, è Dio e mi assomiglia. E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio piccolo che si fa prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo che sorride, respira, un Dio che si fa toccare e che vive. Ed è in quei momenti, dice l'autore, che dipingerei Maria. Se fossi pittore, cercherei di rendere l'espressione di tenera audacia e timidezza con cui pretende il dito di toccare la dolce piccola pelle di questo Dio bambino di cui sente sulle ginocchia il peso tiepido che le sorride. Questo Dio è mio figlio, mi assomiglia. E allora vorrei chiudere qui questa nostra adorazione, chiedendo proprio allo Spirito del Santo che ci faccia percepire questo contatto fisico proprio in questo giorno in cui la Chiesa celebra San Giovanni Evangelista, Apostolo. Chiediamo proprio allo Spirito Santo che ci faccia stupire di questo momento così di grazia, perché su tutti noi possa scendere la gioia del Natale, quella gioia che non cancella le oscurità della vita, ma che dà significato anche alla croce, e nella croce fatta di legno, come legno era fatta quella culla, ritrovare la speranza in questo Dio fatto bambino per noi. Che la benedizione di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo scenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Gesù mio, Gesù amore.